Non so se questo nome vi dica qualcosa. Little Boy significa ragazzino. Il 6 agosto 1945 l'aeronautica militare statunitense diede l'ordine al bombardiere Enola Gay di sganciare la bomba atomica Little Boy sulla città giapponese di Hiroshima. Little Boy fu il nome in codice della bomba MK1. Il 6 agosto 1945 l'Enola Gay con 12 piloti a bordo prese il volo e alle 8:15 del mattino sganciò la prima bomba su Hiroshima. Tre giorni dopo, il 9 agosto 1945, venne poi sganciata la bomba atomica Fat Man, uomo grasso, su Nagasaki. Oggi si parla poco delle guerre delle bombe atomiche, ma quando ero ragazzo a scuola, il mio insegnante era un ex combattente della Seconda Guerra Mondiale, anche i miei nonni ci raccontavano spesso di questa guerra così atroce. E si respirava anche la paura di un'eventuale terza guerra mondiale. E questo riportava alla mente subito le bombe atomiche. Le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki causarono istantaneamente la morte istantanea rispettivamente di 70.000 persone su Nagasaki, di Hiroshima scusate, 40.000 su Nagasaki, oltre che il 67% degli edifici fu tutto distrutto. Ma ben presto i morti arrivarono a 250.000. Nel nostro tempo delle guerre mondiali restano soltanto i cimiteri di guerra. Ci sono tantissime lapidi, croci, tutte bene allineate. Ci sono dei bei giardini molto curati. Eppure c'è un senso di tristezza in questi luoghi. Perché lì, in quel luogo, lì vicino, ci sono stati migliaia di morti. Oggi volevo vedere con voi un salmo di lamentazione. Ma come vedremo è anche un salmo sapienziale, perché il salmista ci mostra alcune verità che sono senza tempo. Il salmista si trova a dover seppellire migliaia e migliaia di persone. A poco la maggior parte delle persone che conosce muoiono. In 40 anni di cammino nel deserto, tutti gli uomini dai 20 anni in su muoiono. Il deserto rappresentava un vero e proprio cimitero e il salmista è la guida di questo popolo. E credo che abbiamo capito tutti di chi stiamo parlando. Stiamo parlando di Mosè. Se possiamo andare nel Salmo 90. Salmo 90. Che dice, preghiera di Mosè, uomo di Dio, Signore, tu sei stato per noi un rifugio, d'età in età. Prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi, da eternità in eternità, tu sei Dio. Tu fai ritornare i mortali in polvere, dicendo, ritornate, figli degli uomini. Perché 1.000 anni sono ai tuoi occhi come il giorno di ieri che è passato, come un turno di guardia di notte. Tu li porti via come in una piena, sono come un sogno, sono come l'erba che verdeggia la mattina essa fiorisce e verdeggia, la sera è falciata e inaridisce. Poiché siamo consumati per la tua ira e siamo atterriti per il tuo sdegno, tu metti le nostre colpe davanti a te, e i nostri peccati nascosti alla luce del tuo volto. Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira. Finiamo i nostri anni come un soffio. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, o per i più forti a 80 anni. E quel che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa presto e noi ce ne vogliamo via. Chi conosce la forza della tua ira e il tuo sdegno con il timore che t'è dovuto? Insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi, saziaci al mattino della tua grazia, e noi esulteremo, gioiremo tutti i nostri giorni. Rallegraci in proporzione dei giorni che ci hai afflitti e degli anni che abbiamo sofferto tribolazione. Si manifesti la tua opera ai tuoi servi e la tua gloria ai loro figli. La grazia del Signore nostro Dio sia sopra di noi e rendi stabile l'opera delle nostre mani. Sì, l'opera delle nostre mani, rendila stabile. Mosè riceve quasi ogni giorno un rapportino dove vengono elencati migliaia e migliaia di morti. Perché muoiono queste persone? C'è qualche guerra in atto? Sì, c'è la più grande guerra in atto. C'era solo un piccolo assaggio della più grande guerra che ci si possa essere mai esistita e che un giorno coinvolgerà tutto l'essere umano, il peccato dell'uomo, e c'era il giudizio di Dio. C'era il giudizio di Dio sul popolo di Israele. Dio giudicava il suo popolo che si ribellava a lui. Dio aveva liberato il suo popolo dalla schiavitù sotto l'impero, sotto il faraone, e lo stava conducendo in una terra che, metaforicamente parlando, era una terra dove scorreva il latte e il miele, una terra ottima. Ma Israele si opponeva a Dio, lottava contro Dio. Israele veniva giudicato e perciò moriva. Mosè è triste ed angosciato per tutti questi morti. Allora innalza questo lamento di tristezza, questo desiderio di liberazione. Il Salmo inizia con il suo titolo, preghiera di Mosè, uomo di Dio. Come detto, questo Salmo è anche un Salmo sapienziale. Mosè conosce Dio per esperienza personalmente. Lui ha un rapporto con Dio da tanti anni. Ed in tutti questi anni inizia a capire bene chi è Dio e cos'è l'uomo. Mosè contrappone e considera l'eternità di Dio alla brevità della vita umana. Considera la santità di Dio e la sua giusta ira. Considera ancora la gravità del peccato. Nella mente di Mosè sembra che ci sia un interrogativo. Come può un peccatore stare con un Dio santo? E vedremo che in questa preghiera, in questo contrasto tra brevità ed eternità, vedremo questo salmo che è talmente profondo che non possiamo sbagliare a definirlo di un salmo sapienziale. Nel nostro salmo emergono quattro principi che caratterizzano un uomo che ha un rapporto profondo con Dio. Quattro principi senza tempo per ogni uomo di Dio, per ogni vero credente. Oggi vedremo che un uomo di Dio riconosce l'eterna grandezza di Dio. Un uomo di Dio è consapevole della brevità della vita umana. Un uomo di Dio desidera avere il giusto timore di Dio. Un uomo di Dio ha bisogno della grazia di Dio. Vediamo il primo principio. Un uomo di Dio riconosce l'eterna grandezza di Dio. Versetto 1 dice: preghiera di Mosè, uomo di Dio. Signore, tu sei stato per noi un rifugio d'età in età. Nel versetto 1 Mosè si identifica come l'autore di questo salmo e sappiamo tutti chi è Mosè. Mosè è in assoluto, dopo Cristo, l'uomo che Dio ha usato per fare miracoli. Ha usato Mosè per manifestare la sua potenza al faraone egiziano. Ha usato Mosè per tutte le piaghe d'Egitto. Ha usato Mosè per aprire il Mar Rosso. Ha usato Mosè per istruire il suo popolo. Gli ha consegnato i 10 comandamenti e non solo, gli ha dato tutta la legge. E viene definito un uomo di Dio. E Mosè è veramente un uomo di Dio. Mosè ha una giusta visione di Dio. Conosce Dio direttamente, come detto, per esperienza. Non sappiamo il periodo esatto in cui Mosè scrive questo salmo, ma è sicuro che questo periodo era nel deserto. Andando nella seconda parte del versetto 1, vediamo che Mosè dice: Dio è stato un rifugio per noi. Mosè sta scrivendo questa preghiera non solo per se stesso, ma dice per noi, dicendo per noi considera tutto il popolo ebraico. Mosè riconosce che Dio è stato un rifugio per Israele e riconosce che ha avuto cura e protezione per questo popolo, di età in età. Mosè stava dicendo che fin dai tempi più antichi, cioè fin dai tempi in cui Dio aveva creato questo popolo, aveva scelto Abramo, un uomo sposato con una donna sterile e gli aveva promesso una discendenza. E poi aveva anche fatto altre promesse ad Abramo, successivamente a Isacco, a Giacobbe. E Dio aveva tenuto in vita questo popolo per tutti questi anni, aveva mantenuto a tutte le sue promesse e aveva custodito questo popolo anche sotto l'Egitto. Ora lo aveva liberato e lo stava conducendo in questa terra promessa. Mosè riconosce che Dio ha sempre avuto cura del suo popolo di età in età. E Mosè conosce bene la parola di Dio, perché Mosè, sotto la guida dello Spirito Santo, è anche l'autore di tutti i 5 primi libri della Bibbia, il Pentateuco. E quindi Mosè conosceva la parola di Dio conosciuta fino a quel momento. E conosceva Dio molto bene fin dalla creazione, la caduta dell'uomo, la storia dei patriarchi, la storia di Giuseppe. E quindi sapeva benissimo che Dio è stato per Israele, come detto, un rifugio. E nell'accostarsi a Dio, Mosè considera chi è Dio, quanto è grande Dio. Dio è immensamente grande. Per questo dice, prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi, da eternità in eternità tu sei Dio. Chi è Dio? Dio è qualcosa di unico. Guardo i monti e penso quanti anni fa sono nati. Considero la terra e l'immensità dell'universo e penso quando tu li hai creati. Ma poi penso che prima che tu creasti tutto questo, non solo prima è troppo poco, dice, anzi, da eternità in eternità. E qui mi sono perso. Da eternità, che cosa significa? È qualcosa che non ha inizio, è qualcosa che è sempre esistito. Ma qui dice da eternità in eternità. Mosè mette questa enfasi, esalta l'eternità di Dio. E Dio lo esalta perché Dio è esterno alla creazione, non fa parte della creazione. Dio è colui che ha creato tutto. Per fare un'illustrazione, è un pittore che fa un quadro e all'interno di questo quadro mette la vita, mette delle leggi della natura che fanno in modo che tutto possa esistere. Dio ha creato tutto l'universo, ma lui è il pittore, lui è esterno, lui è più grande della creazione. E lui non è stato creato da nessuno, lui è Dio. Dice, da eternità in eternità tu sei Dio. Dio è l'unico che non ha inizio. E se vogliamo paragonare il tempo della creazione dell'universo in confronto all'eternità, non è nulla. L'eternità non si può misurare. Mosè, come uomo di Dio, riconosce chi è Dio e riconosce tanti dei suoi attributi. Un Dio eterno, come abbiamo visto. Un Dio creatore del cielo e della terra, dell'universo. Ma poi continua a riconoscere ancora la sovranità di Dio. Versetti 3 e 5. Tu fai tornare i mortali in polvere, tu li porti via come in una piena. Chi è che fa l'azione? Dio. Chi decide che i mortali ritornino in polvere? Dio. Chi ha il controllo sulla vita degli uomini? Dio. Più avanti nel versetto 8. Tu metti le nostre colpe davanti a te, un Dio onnisciente e giudice, un Dio giusto. Un Dio santo e irato, versetto 11. E poi ancora nella parte finale, un Dio misericordioso. Mosè dice: tu sei Dio. Una sola parola che dice un'immensità di cose, una parola che non può essere del tutto compresa da delle menti limitate come le nostre. Tu sei Dio. Dio è Dio e ce n'è solo uno. E tu? Quale visione hai di Dio? Riesci a immaginare un Dio così grande? Riconosci la sua grandezza? Oppure Dio è al tuo pari? O peggio ancora, Dio è al tuo servizio? Perché sei tu il vero Dio. Mosè ha gli occhi puntati in alto, ha una visione verticale e non orizzontale su Dio. E dopo aver guardato in alto e considerato Dio, adesso i suoi occhi si spostano in basso. Cos'è invece l'uomo? E questo ci porta a vedere il secondo principio di questa preghiera. Un uomo di Dio è consapevole della brevità della vita umana. Tu fai ritornare i mortali in polvere, dicendo: ritornate, figli degli uomini. Dio decide quando l'uomo debba morire. Chi sono i mortali? Mosè differenzia Dio dai mortali. Perché? Perché Dio, come anche detto prima, ha un'altra caratteristica. Lui non muore mai. Tutto quello che è creato nasce e muore, lui non morirà mai. Non solo è sempre esistito e non è stato creato da nessuno, ma Dio non è neanche mortale. Invece tutti gli uomini sono mortali e non solo muoiono, ma diventano polvere. Perché gli uomini muoiono e diventano polvere? Per il peccato. Tutti muoiono per la disubbidienza di Adamo ed Eva. L'uomo muore per il giudizio di Dio. In Genesi conosciamo bene questa storia, ma la rileggo. Dio disse ad Adamo: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo è maledetto a causa tua, eccetera, eccetera. E poi gli dice: finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. L'uomo diventa polvere per il giudizio di Dio, il primo giudizio di Dio su Adamo ed Eva. Dio ha emesso la condanna e non solo l'uomo muore, ma anche il mondo è maledetto a causa del peccato di Adamo ed Eva. E Dio quando parla mantiene sempre la sua parola. L'uomo diventa polvere perché Dio lo ha detto. Dice: ritornate, figli degli uomini, ritornate. Notiamo ritornate cosa significa. Significa torna da dove sei venuto, dalla polvere. Cos'è l'uomo? Cos'è la nostra esistenza su questo mondo? Polvere eri e polvere ritornerai. Mosè, l'autore di Genesi, usa le stesse parole che ha usato in Genesi. Al versetto 4 Mosè paragona il tempo di Dio con il tempo dei mortali. E anche qui c'è una differenza sostanziale. C'è un paragone tra piccolo e grande. Dice: perché 1000 anni sono ai tuoi occhi come il giorno di ieri che è passato, come un turno di guardia di notte. La misurazione del tempo è diversa per qualcuno che vive poco e per qualcuno che è senza tempo. Quanti sono 1000 anni per noi? Sono tanti. In 1000 anni ci sono dalle 30 alle 50 generazioni. Mosè paragona questi 1000 anni in due modi. Per Dio sono come il giorno di ieri, un giorno di 24 ore, oppure ancora più veloce, un turno di guardia di notte. A quell'epoca un turno di guardia di notte durava 4 ore. Mosè vuole dire che 1000 anni per Dio sono pochi istanti. Al versetto 5 e 6 Mosè fa delle altre illustrazioni per paragonare la vita dei mortali. E dice: la vita dei mortali è talmente veloce che come un fiume travolge tutto, così Dio porta via il mortale in maniera veloce. La vita dei mortali è come un sogno, dura poco. La vita dei mortali è come l'erba che la mattina è verde e la sera è falciata. Ancora un contrasto, mattina e sera, fiorisce e inaridisce. Così è della vita in questo mondo. Mosè aveva la consapevolezza della brevità della vita dell'uomo. Quante volte consideriamo anche noi che la nostra vita potrebbe finire da un momento all'altro? Quante volte consideriamo che tutti ritorniamo in polvere? Quante volte consideriamo che questa vita è passeggera? Viviamo in questo mondo come se dovessimo vivere eternamente qui. Siamo talmente attaccati a questa vita che quando arriva la morte, nella maggior parte dei casi, arriva all'improvviso, non ti avvisa mai prima. E se viviamo su questa vita soltanto, per questa vita soltanto, avremo sprecato la nostra vita. E Dio ha decretato non solo che gli uomini muoiano, ma ha decretato che anche ha stabilito che dopo la morte e nel giudizio. Dopo la morte fisica, grazie a questo peccato, ci sarà anche il giudizio per tutti i nostri peccati. Come dice Ebrei, come è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. L'anno scorso di questo periodo, un mio parente, un mio cugino, siamo cresciuti assieme, avevamo la stessa età, era felicemente al mare. A settembre la sua vita è cambiata. Gli hanno trovato due tumori che andavano ad allargarsi e lui non credeva a quello che stava avendo. L'ho visto tre volte, l'ho visto a Natale, poi l'ho visto altre due volte. E tre volte gli ho detto, umanamente parlando, sono stato forse uno senza senso. Tre volte gli ho detto, rifletti, tu hai una benedizione, tu sei avvisato. Potresti guarire, ma potresti anche non guarire. Hai bisogno di Cristo, hai bisogno della parola di Dio. E non so se lui ha ascoltato questa esortazione. A giugno di quest'anno lui è morto, eppure non pensava minimamente di dover morire. Ma in questo momento la brevità della vita dell'uomo nel deserto aveva un motivo particolare per cui era così breve. Vediamo il terzo principio della preghiera di Mosè. Un uomo di Dio desidera avere il giusto timore di Dio. Dio aveva salvato il suo popolo dalla schiavitù e Dio l'aveva scelto per essere luce fra le nazioni. Questo popolo doveva rappresentare Dio sulla terra. E Dio gli aveva dato dei comandamenti, gli aveva dato la legge da mettere in pratica. E tramite questa legge loro potevano essere benedetti. Invece questa legge in realtà li stava condannando. Perché li stava condannando? Romani capitolo 7 dice che la legge è santa e invece gli uomini sono peccatori. Qual è la funzione della legge? La legge doveva mostrare chi è Dio, la santità di Dio. Dio è un Dio santo, però perciò è separato dall'uomo, è separato dal peccato. Dio è privo di peccato e nessun peccatore può stare vicino a lui. E allora cosa succede nell'accampamento? Nell'accampamento Dio viveva in mezzo al popolo, nella tenda di convegno, anche se la tenda di convegno era leggermente fuori dall'accampamento. Al versetto 7 dice, poiché siamo consumati per la tua ira e siamo atterriti per il tuo sdegno. Dio è sdegnato del peccato. Cosa vuol dire sdegnato? Lo sdegno è un risentimento misto a disprezzo che insorge verso persone o cose da cui si sente gravemente offeso il proprio senso morale. Dei possibili sinonimi: indignazione, ira, collera, rabbia. Dio è profondamente indignato per il peccato e le ribellioni di questo popolo. Mosè dice, siamo consumati dalla tua ira. E lo ripete tre volte, ai versetti 7, 9 e 11 e ripete due volte sdegno al versetto 7 e 11. Dio è un Dio santo che odia il peccato. Mosè dice anche siamo atterriti per il tuo sdegno. Sapete cosa vuol dire atterrito? Vuol dire terrorizzato. Come può un peccatore stare con un Dio santo? Qual è il risultato? Il risultato è il giudizio di Dio. Dio puniva il peccatore con la morte. Nei versetti successivi, infatti, evidenzia la giustizia di Dio, Mosè dice, tu metti le nostre colpe davanti a te, i nostri peccati nascosti alla luce del tuo volto. Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira. Finiamo i nostri anni come un soffio. Cosa fanno gli uomini? Gli uomini, noi che facciamo? Noi nascondiamo il peccato. Cosa fa Dio? L'ha fatto già con Adamo. Togli questa messa in scena, vieni fuori. E gli ha dato due tuniche di pelle. Invece l'uomo gli fa vedere il peccato e lo punisce. Dio prende il peccato e lo mette alla luce e lo giudica imparzialmente. Nello specifico vediamo alcuni peccati di questo popolo, ma non li leggeremo, per cui chi vuole può prendere nota. Citerò dei versetti. Leggo solo qualche cosa, potete ascoltare. Numeri 14:34. Come avete messo 40 giorni a esplorare il paese, porterete la pena delle vostre iniquità per 40 anni. Un anno per ogni giorno e saprete che cosa sia cadere in disgrazia presso di me. Qualche versetto prima c'è scritto, di loro, come è vero che io vivo, dice il Signore, io vi farò quello che ho sentito dire da voi. I vostri cadaveri cadranno in questo deserto e voi tutti quanti siete, di cui si è fatto il censimento dall'età di 20 anni in su e che avete mormorato contro di me, non entrerete di certo nel paese nel quale giurai di farvi abitare, salvo Caleb, figlio di Gefunne, e Giosuè, figlio di Nun. Dio mandò 12 spie, se ci ricordiamo, a ispezionare la terra promessa, e mandò uno per ogni tribù. E nel capitolo 14, sempre di Numeri, viene riportato il rapportino di queste spie. Il paese che avevano visitato viene descritto come un buon paese, ma alla fine il loro rapporto diceva un paese inespugnabile a causa della gente molto forte di quei posti. E Dio dove l'avevano messo? Chi li aveva liberati dall'Egitto? E così queste spie spingono il popolo contro Mosè, contro Aronne e contro di Dio. E Dio non restò a guardare questa ribellione. Dio punì questa ribellione. E tutte le spie innanzitutto furono uccise. Dice Numeri 14:37. Quegli uomini, dico, che avevano screditato il paese, morirono colpiti da una piaga davanti al Signore. E come abbiamo visto, Dio decretò che tutti quelli censiti non avrebbero passato la terra promessa. E il libro di Numeri ci parla di due censimenti, uno all'inizio, capitolo 2:32, e uno alla fine, capitolo 26:51. Nel primo c'erano dei soli uomini dai 20 anni in su, 603.550, e nel secondo 601.700 qualcosa, con la differenza di 1.800 persone circa. Ma di sicuro quei 603.550, con le loro mogli, non arrivarono nella terra promessa. Più di 1 milione di morti nel deserto in 40 anni. Dio mise i loro peccati davanti a sé, non nascose il peccato. E ci sono tanti di questi peccati, come detto, iniziò col vitello d'oro, in Esodo 32, i primi 3.000 morti. Poi sempre in Numeri capitolo 11, il popolo si lamentò che non aveva carne, altri morti. In Numeri 16, i figli di Cori si ribellano, più di 14.000 morti. Numeri 21, il popolo si lamentava che aveva cibo leggero. Cosa fa Dio? Gli manda i serpenti e tantissimi muoiono. E per ultimo vediamo solo quest'altro, in capitolo 25 di Numeri c'è il peccato di idolatria nelle pianure di Moab, altri 24.000 morti, una strage. Mosè si ferma ancora a considerare la vita, che massimo arriva a 70-80 anni, e quel che fa l'orgoglio non è altro che vanità e travaglio. Ma andando avanti con il Salmo, arriviamo al nocciolo della questione. Chi conosce la forza della tua ira e il tuo sdegno con il timore che ti è dovuto? Lo rileggo. Chi conosce la forza della tua ira e il tuo sdegno con il timore che ti è dovuto? Questo versetto in assoluto può farci riconoscere veramente il problema dell'essere umano. È una domanda che mette a nudo tutti. Il popolo di Israele moriva perché considerava poco l'ira di Dio. Mosè mette un'enfasi, la forza della tua ira. L'ira di Dio è tremenda, ha una forza, dice il versetto, non è debole ma è forte. L'ira di Dio oggi non fa più parte della predicazione in tante chiese. Dio è amore, per cui se Dio è amore, come fa a essere ira? Ma Dio è cambiato? Si è trasformato? Dio è sia amore e sia ira. L'amore di Dio non è l'amore che proviamo noi esseri umani. Tante volte si pensa all'amore di Dio e si pensa all'amore che ha una mamma per un figlio. Il figlio può sbagliare 100 volte e la mamma è sempre pronta a perdonarlo. In che modo lo perdona? E suo figlio, qualsiasi cosa, va sempre perdonato. E tante volte questi figli commettono azioni ingiustificabili e la colpa, secondo le mamme, è sempre degli altri. Sai, non è stato mio figlio. È successo perché un suo amico gli ha dato quella roba. Lui non c'entra, sono stati gli amici. È colpa dell'insegnante che l'ha bocciato perché lui ha studiato. Tante volte ci si stupisce in episodi di cronaca. Mi viene in mente un episodio dalle mie parti, non so se l'avete sentito, non credo, non ha fatto tanta notizia. Questo ragazzo una mattina andava all'università di Foggia, un ragazzo di 21 anni, e venne sequestrato negli anni 2000. Pomeriggio non fece rientro a casa e arrivò una chiamata di riscatto. 50 milioni di lire per avere libero il figlio. Il padre, un noto commercialista, denunciò subito il rapimento ai carabinieri. Venne studiato un piano per catturare questi sequestratori, questi rapitori. E quindi, quando questi andarono ad incassare il denaro, i carabinieri li arrestarono. Alla fine venne fuori la verità. Il ragazzo non era stato rapito, ma si era inventato questo rapimento con alcuni suoi amici per spillare un po' di soldi al padre. Ma la cosa che fece tanto scalpore fu che la mamma di questo ragazzo costrinse il padre a ritirare la denuncia per far liberare suo figlio. Dio non ragiona così. Dio non lascia impunito il peccatore. Dio punisce il peccatore. L'amore di Dio e la sua giusta ira nella Bibbia sono completamente in armonia una con l'altra. E non abbiamo tempo per studiare tutta l'ira di Dio, ma nella Bibbia compare più di 170 volte riferito all'ira di Dio. Perché Dio dà corso alla sua ira? Perché Dio è giusto, non è come noi. Gli uomini non sono giusti. E un Dio di ira non ci piace, ci fa vedere un Dio cattivo. Paolo in Romani chiarisce questa cosa qui, dice: se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, che diremo? Che Dio è ingiusto quando dà corso alla sua ira? Cioè, se Dio punisce il peccatore che ha sbagliato, non è colpa del peccatore, è Dio che è troppo severo. Niente affatto. Dio è giusto, perciò punisce il peccatore. Salmo 7,11 dice: Dio è un giusto giudice, un Dio che si sdegna ogni giorno. Il popolo non considerava Dio perfettamente giusto e santo e sdegnato del peccato. E Mosè arriva al punto centrale, l'ira di Dio e il suo sdegno. Tutta la santità di Dio dovrebbe portare l'uomo ad avere timore di Dio. E voglio fermarmi un po' su questa parola timore di Dio, è un argomento molto vasto e il timore di Dio dovrebbe motivare la nostra esistenza. Tutto il resto è vanità. Salomone alla fine dell'Ecclesiaste, dopo che ha presentato tanta vanità, dice: ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è tutto per l'uomo. Ma cosa vuol dire avere timore di Dio? Tante volte si parla di timore di Dio inteso come rispetto. La Bibbia parla di un rapporto tra padre e figlio. Altre volte si parla di timore di Dio inteso come aver paura. E quindi timore di Dio cosa vuol dire? Paura o rispetto? Chi ha ragione? Vediamo qualcosa in difesa dell'uno e a favore dell'altro. Vediamo timore come paura. Di sicuro, come abbiamo visto in questo versetto, il timore di Dio deve tener conto della sua ira e del suo sdegno. E la domanda che pone Mosè sembra una domanda retorica, ossia la sua risposta è ovvia. Chi considera la forza dell'ira di Dio con il timore che gli è dovuto? Nessuno. Nessuno capisce in fondo il timore che è dovuto a Dio. Solo Gesù ha avuto il giusto timore di Dio. E quindi se consideriamo la forza dell'ira nel dare il giusto timore a Dio, qualcosa c'entra con la paura. Cosa vuol dire forza della sua ira? Vuol dire anche potenza della sua ira. Se l'ira di Dio non avesse una forza ma fosse debole, allora quale rispetto dovremmo avere verso qualcuno che alla fine non ci fa nulla? Perché è debole. Ma l'ira di Dio ha una forza talmente grande che parlare solo di rispetto è poco. Con Dio non si scherza, proprio come abbiamo visto in questo Salmo. Quando è venuto Patrick, ci ha parlato di un fuoco estraneo che avevano fatto i figli di Aronne e furono consumati dal fuoco. Domanda: quelli che li hanno visti bruciare avranno avuto rispetto o paura di Dio? Ebrei dice: è terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Un altro esempio che voglio considerare è un rapporto tra un padre e un figlio. Com'è il rapporto tra il padre e il figlio oggi? Il nostro problema è che quando ci avviciniamo alla Bibbia l'adattiamo ai nostri giorni. Invece siamo noi che dobbiamo adattarci a quello che è stato scritto, a quelle verità di tanti anni fa. Com'era il rapporto tra padre e figlio 100 anni fa o 2000 anni fa? Oggi un rapporto tra un padre e un figlio a volte è diventato inesistente. O nel migliore dei casi i ruoli sono molto vicini. Figuriamoci 2000 anni fa. E qui vi chiedo di andare per favore in Deuteronomio, capitolo 21, e leggeremo i versetti 18-21. Se un uomo ha un figlio caparbio e ribelle, che non ubbidisce la voce di suo padre né di sua madre, e che non dà loro retta, neppure dopo che l'hanno castigato, suo padre e sua madre lo porteranno, prenderanno e lo condurranno dagli anziani della sua città, alla porta della località dove abita. E diranno agli anziani della sua città: questo nostro figlio è caparbio e ribelle, non vuole ubbidire alla nostra voce, è senza freno, è ubriacone. Allora tutti gli uomini della sua città lo lapideranno a morte, così toglierai via di mezzo a te il male e tutto Israele lo saprà e temerà. Se un figlio non ubbidiva, doveva essere messo a morte. Perché? C'è scritto: così tutto Israele lo vedrà e temerà. E qui c'è scritto paura. Voglio leggere ancora un altro versetto, lo leggo io questo, Isaia 57:11. Di chi dunque hai timore? Di chi hai paura per rinnegarmi così? Isaia parla di timore come paura di Dio. Israele doveva aver paura di Dio e dice di chi avete paura invece? Isaia sta dicendo che aveva paura di qualcos'altro Israele. Ancora Gesù in Luca 12. Non temete gli uomini che possono uccidere il corpo fisico, ma vi dico io a chi dovete temere. Colui che ha il potere di gettarvi nella genna. Temete Dio, ancora un senso di paura. E vediamo Atti ancora 5:5. Anania, udendo queste parole, cadde e spirò, e un gran timore prese tutti quelli che udirono queste cose. Ci ricordiamo tutti che Anania, quando vendettero il potere e una parte del denaro se la tennero in tasca, e Dio li giudicò, morirono per questa bugia allo Spirito Santo. E qui c'è scritto, un gran timore prese tutti. Ora, a favore che la parola timore significa rispetto, la traduzione di timore vuole anche dire sentimento di soggezione e di computo rispetto nei confronti di una persona autorevole. Nella Bibbia, a favore di questa tesi, la parola paura ha sempre un senso negativo. Partendo da Adamo che si nascose da Dio nel giardino perché ebbe paura. Abramo, per paura di morire, raccontò che sua moglie era sua sorella. Le 10 spie che abbiamo visto prima ebbero paura di questi popoli. Era un paese inespugnabile. E Israele ebbe paura sempre più degli uomini che di Dio. Chiedevano l'aiuto all'Egitto, ad altre nazioni, ma non a Dio. E a sostegno ancora che temere non può voler dire paura, c'è il versetto in Giovanni, nella prima lettera di Giovanni 4:18, che dice «Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo, quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore». Quindi chi teme un castigo teme un giudizio, per cui il timore di Dio non può essere aver paura di Dio. Ma allora come facciamo a capire qual è il timore giusto che dobbiamo avere verso Dio? Dobbiamo considerare un'altra cosa. Il credente non deve aver paura di andare all'inferno, non deve essere terrorizzato dal giudizio eterno, perché l'ira di Dio è stata versata su Cristo. E quindi il credente ha pace con Dio. La cortina del Tempio è stata spezzata, è stata tolta. E ogni credente è un sacerdote che può accostarsi liberamente a Dio. È stato giustificato, non c'è più nessuna condanna. Se uno ha paura di andare all'inferno, è perché non crede veramente nel sacrificio di Cristo. Per cui il credente che ha paura e teme un castigo non cammina nell'amore di Dio. E probabilmente non è neanche un vero credente. Vediamo se riusciamo a chiarire allora cosa vuol dire timore di Dio. Il vero timore, sapete da che cosa si dimostra? Ce lo dice sempre Ecclesiaste, l'abbiamo letto prima. Il timore, temi Dio e ubbidisci ai suoi comandamenti. Proverbi 8:13 dice la stessa cosa, il timore del Signore è odiare il male. L'ubbidienza dimostra il vero timore di Dio. L'ubbidienza è un atto di sottomissione. L'ubbidienza deve essere fatta non in forma legalistica, come facevano i farisei, ma nel credente questo atto di sottomissione è spontaneo e voler piacere il più possibile al suo Signore, non volerlo deluderlo, crescere sempre di più a sua somiglianza. Chi è l'esempio in assoluto che abbiamo di ubbidienza? Gesù ha ubbidito fino alla fine ed è morto in croce per ubbidire al Padre. Un figlio non teme un castigo, un figlio risponde all'amore del Padre e vuole ricambiare questo amore, piuttosto che quello del suddito che non vuole essere preso in flagranza di trasgredire la legge. E nello stesso tempo il credente che teme questo Dio sa chi è questo Dio e sa chi l'ha chiamato a salvezza. E qualcosa con la soggezione c'è. E quando si parla di soggezione, si parla di paura sana. Proverbi 29:25 dice che la paura degli uomini è una trappola, ma chi confida nel Signore è al sicuro. Bisogna capire che c'è la paura sana e quella sbagliata. La paura che hanno gli uomini è una trappola. Per fare degli esempi, se io ho paura di una malattia, di un esame, di perdere il lavoro, di qualsiasi altra cosa, vengo preso dall'ansia, questa paura è umana, è sbagliata. Perché? Perché Dio è nel pieno controllo. Tutto è in mano a Dio. Se io confido in Dio, non devo aver paura di nulla. Anche la morte che arriva è nelle mani di Dio, è Dio che l'ha stabilita. Invece questo tipo di paura che non ti fa confidare in Dio è ansia, è peccato, è incertezza, è incredulità. Un rabbino di nome Nachman Bratzval affermò che la vera paura è il timore di Dio. La vera paura è il timore del Signore, cioè una soggezione talmente alta che nell'accostarti a Lui tremi, fa paura. Questo tipo di paura, questa soggezione, non è peccato. Dio resta Dio e io sono un uomo. Perciò tiene molte distanze tra me e Dio. E quindi quando io mi accosto a Dio non devo considerare solo il suo amore, devo considerare tutto l'essere di Dio. Anche se sono stato salvato. E questo timore è reverenziale verso Dio, è un giusto timore. Se uno ha veramente paura di come rispettare Dio, avrà timore. Ancora un chiarimento, Giacomo 3, versetto 1 dice: fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio. Il capitolo 3 di Giacomo è il capitolo che parla, lo conosciamo bene, di tenere a freno la lingua. E all'inizio di questo capitolo, il tenere a freno la lingua è riferito ai maestri, agli insegnanti. Giacomo si includeva nei maestri. Cosa stava dicendo Giacomo? Che non bisogna predicare? Non bisogna che ci siano degli insegnanti nella Chiesa? Perché? Perché uno ne subirà un giudizio più severo. No, non sta dicendo questo. Ma sta dicendo che chi insegna deve saper contenere la propria lingua. O meglio, deve temere un più severo giudizio. Cosa significa? Significa che chi insegna qualsiasi titolo, anche quando noi evangelizziamo qualcun altro, alla scuola domenicale, se aiutiamo un fratello, qualsiasi cosa noi usiamo da parte di Dio, noi dobbiamo temere che quello che noi diciamo a queste persone sarà giudicato. Non è qualcosa di superficiale, è qualcosa che ti prende tutta la persona e devi aver paura di quello che stai dicendo, perché un giorno sarai alla presenza di Dio e risponderai di ogni tua parola. E questo non riguarda soltanto nell'insegnamento, riguarda tutta la Chiesa. Anche il credente sarà giudicato, non per la condanna eterna, ma per tutte le sue azioni. Prima Pietro dice: se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. Per cui avere un giusto timore di Dio vuol dire considerare Dio nella tutta la sua interezza. E voglio terminare questo argomento, abbiamo fatto una parentesi dal nostro Salmo, leggendo solo due versetti di Apocalisse, quando Giovanni incontra Gesù. Apocalisse leggo io 1:16. Nella sua mano destra teneva 7 stelle, dalla sua bocca usciva una spada a 2 tagli, affilata, e il suo volto era come il sole quando risplende in tutta la sua forza. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli pose la sua mano destra su di me dicendo: non temere, io sono il primo e l'ultimo. Giovanni cadde a terra come morto. La soggezione di essere alla presenza di Dio non lo fa solo inchinare, sbatte a terra come morto. Tu sei uomo e sei alla presenza di Dio. La reazione è cadere a terra come morto. E questa soggezione, in questa soggezione c'è paura. Giovanni era il discepolo che Gesù amava, era un vero credente. Gesù dice non temere, e questo non significa bravo, hai avuto rispetto, ma significa non aver paura. Capisco che è un argomento molto complesso e non bastano un quarto d'ora per concludere, ne ho parlato con Davide, vedremo se più avanti fare il giovedì sera proprio degli studi sul timore di Dio. Tornando al nostro Salmo, e concludo con questo, non è il timore di Dio, non è solo rispetto, rispetto è poco, e dire che il timore di Dio è paura è sbagliato, ma è qualcosa che mette insieme entrambe queste cose. Mosè riconosce che il timore che Dio si aspetta è molto elevato, perché Dio stesso è molto elevato. Ma un vero uomo di Dio desidera avere un giusto timore di Dio. Per questo Mosè al versetto 12 dice che per avere questo giusto timore c'è bisogno di istruzione. Insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Mosè riconosce il bisogno di acquistare un cuore saggio e riconosce che l'unico che può insegnare a contare bene i nostri giorni è Dio. Perché? Perché la Bibbia dice che il nostro cuore è insanabilmente malvagio. E un cuore saggio vuol dire un cuore che sa discernere, un cuore che vive per le cose vere. L'uomo non può dipendere da se stesso per acquistare un cuore saggio, perché non c'è saggezza nell'uomo. Il principio della salvezza, se ci ricordiamo Proverbi, è il timore del Signore. Dobbiamo imparare ad avere un giusto timore di Dio, e il giusto timore di Dio avviene solo se conosci di più Dio. Lo puoi conoscere di più con la sua parola, e più lo conosci veramente e più ubbidirai. E Mosè fino a questo punto parla di dati che lui ha visto, tutti questi morti ha considerato Dio, e quindi dice che nessun uomo ha giusto timore di Dio, perciò tutti muoiono. Come può un uomo peccatore stare con un Dio santo? Come può un ingiusto stare con un giusto? Come può l'uomo obbedire a tutto ciò che richiede Dio per evitare di morire? La risposta è impossibile. C'è solo una soluzione per l'uomo per stare con Dio. C'è bisogno della sua grazia. E questo ci porta a vedere l'ultimo aspetto. L'uomo di Dio ha bisogno della grazia di Dio. Mosè implora nei versetti finali la grazia di Dio. Mosè sa benissimo che non c'è nessuna speranza nell'uomo se dipende da se stesso. Il suo destino è già segnato. L'uomo è destinato e merita tutto il giudizio di Dio. Nessun uomo può salvarsi e superare il giudizio di Dio. Allora cosa fare? Ritorna a avere pietà verso questo popolo. Siccome nessuno può arrivare a temerti nel modo che tu vuoi, nessuno può ubbidire a tutta la legge, Mosè non chiede nulla, non pretende nulla, ma implora. E questa parte è una parte molto importante per noi, perché se comprendiamo la santità di Dio, se non la comprendiamo bene, non possiamo comprendere la sua grazia. Solo Gesù ha obbedito a tutta la legge, e solo Gesù è stato gli occhi di Dio giusto. E Mosè implora pietà, chiede grazia. Saziaci al mattino della tua grazia, e noi esulteremo, gioiremo tutti i nostri giorni. Signore, siamo consumati per la tua giusta ira. Tutti muoiono, non resta più nessuno. Muoviti a pietà, non ce la meritiamo, ma saziaci della tua grazia. Mosè non cerca un assaggio di grazia, tanta grazia, saziaci. È un'enorme grazia che non meritiamo. Non sta dicendo al Signore, non far finta di niente. No, sta dicendo, Signore, tu sei giusto, ma sei anche misericordioso. Dacci tutta la grazia che solo tu puoi darci a degli esseri piccoli come noi. Tutti questi morti avevano portato Mosè a concludere il suo ragionamento che nessun uomo può stare alla presenza di Dio senza la grazia di Dio. E cosa produce la legge, la grazia, scusate? Esulteremo, gioiremo tutti i nostri giorni. L'uomo che vive sotto la grazia di Dio
esulta, gioisce.
E noi come stiamo vivendo in questo periodo di grazia? Stai esultando e gioiendo della grazia ricevuta da Dio? Oppure continui a lamentarti di quello che non hai? Continui a lamentarti della cura che Dio ha per te. Israele si lamentava come te, del cibo, dell'acqua, della carne. Qual è la differenza? Loro venivano consumati dall'ira di Dio. Tu invece sei sotto la grazia, non sei distrutto. Hai veramente compreso la grazia di Dio? Hai dimenticato di quando sei stato saziato? Sai come sei stato saziato? Con l'ira di Dio che ha preso Gesù Cristo sulla croce. Mosè fino alla fine di questo salmo implora la grazia in proporzione a tutti i giorni di calvario e tribolazione che avevano avuto nel deserto. Non ce la facevano più, morivano tutti. Signore, dacci dei giorni di grazia come quelli che ci hai dato di tribolazione. E questa grazia si manifesti anche ai nostri figli. E Dio ha risposto a questa preghiera di Mosè. Ha mandato Gesù, il Messia, per salvare il peccatore. La prima venuta di Gesù è avvenuta per mostrare la grazia di Dio. Ma nella seconda venuta di Gesù mostrerà l'ira di Dio, il giorno di vendetta. Un giorno anche il residuo di Israele, tutti i redenti di Israele, gioiranno per la grazia che hanno ricevuto tramite il sangue sempre di Gesù Cristo e ci saranno molti più giorni nella gloria del cielo da esultare rispetto a quelli che hanno avuto in questo mondo. Alla fine Mosè chiede ancora grazia per il lavoro che dovevano fare con le loro mani. Qualsiasi cosa noi facciamo in questo mondo, anche le cose materiali, abbiamo bisogno della grazia di Dio. Ricapitolando, oggi abbiamo visto quattro principi fondamentali validi per ogni credente. Un uomo di Dio riconosce l'eterna grandezza di Dio. Un uomo di Dio è consapevole della brevità della vita umana. Un uomo di Dio desidera avere il giusto timore di Dio. Un uomo di Dio ha bisogno della grazia di Dio. Ti rivedi in questo uomo? E se non ti rivedi in questo uomo, sappi che abbiamo solo sfiorato l'ira di Dio. Tutti questi morti simboleggiano il giudizio eterno di Dio quando ci sarà. All'inizio abbiamo parlato di due bombe su Hiroshima e Nagasaki. E oggi, come abbiamo detto, ci siamo un po' dimenticati di queste bombe. Sembra che è passata un'eternità. Eppure ci sono stati. Così ci si dimentica di questi morti nel deserto, per l'ira di Dio. E rispettando anche tutte le vittime di Hiroshima e Nagasaki, cadere sotto le mani di Dio è molto peggio di due sole bombe. Come sarà il giudizio di Dio eterno quando l'uomo si presenterà alla sua presenza? Se non si comprende l'ira di Dio, non si può comprendere l'amore e la grazia di Dio. Se non comprendi l'ira di Dio, non puoi aver compreso il Vangelo, la buona notizia. Abbiamo terminato. Giovanni 3,36 dice: chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Tutti coloro che rifiutano di credere al Figlio vedranno l'ira di Dio. La generazione incredula di Israele fu distrutta, così sarà per gli increduli di questo mondo. Il mortale, per stare con un Dio santo, ha bisogno della sua grazia. Abbiamo bisogno di Gesù, abbiamo bisogno della grazia di Dio. C'è solo una soluzione per l'uomo per evitare il giudizio di Dio: implorare ed accettare la sua grazia. E tu hai già implorato la grazia di Dio? Credi che il sacrificio di Gesù sia l'unico modo per sfuggire all'ira futura? Preghiamo. Signore Padre Santo, Padre Onnipotente, vogliamo adorarti in questo momento, Signore, come un Dio grande, un Dio giusto, un Dio santo, un Dio irato anche, Signore, per il peccato. E vogliamo chiederti, Signore, di aprire le nostre menti a farci comprendere bene quanto tu sei grande, Signore. Abbiamo bisogno di studiare tanto la tua parola per comprendere la tua immensità per comprendere il timore che ti è dovuto, Signore. E solo se comprendiamo tutta la tua maestà, la tua potenza, la tua magnificenza e anche, come abbiamo ascoltato, la forza della tua ira, possiamo comprendere la grande misericordia, Signore, che ha avuto verso di noi peccatori, Signore. Signore, apri veramente i nostri cuori che possiamo riflettere su questo e possiamo direzionare anche i nostri cuori, come ci dice ancora Proverbi, di custodire i nostri cuori, Signore, e quindi non lasciarci guidare da essi, ma di controllarli, Signore, affinché possiamo acquistare un cuore saggio, Signore. Grazie della Tua parola che ci hai lasciato e grazie di ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen.
Amen.